Ma io ho preparato qualche slide.
Io risposto.
Adesso spiego di essere all'altezza dell'introduzione, abbastanza importante. Quello che vi voglio, insomma, il tema che mi è stato affidato oggi è appunto alcuni ragionamenti sulla crisi economica, le sue origini, le sue cause, alcune delle prospettive in qualche maniera per uscirne nella sua dimensione globale. Ovviamente un tema veramente importante, per cui io darò una trattazione per cenni, evidentemente, però circa 30 minuti, diremo di più, poi credo ci sia spazio per domande e approfondimenti dopo. Allora, un primo elemento che voglio introdurre è quello del tipo di crisi. Perché? Perché, diciamo, dal punto di vista degli studi economici, una delle cose più sorprendenti di questi anni è questo. Ci si aspettava che con l'aumento della ricchezza globale nel mondo ci fosse anche una risoluzione della povertà di molte persone. Cioè si pensava che l'aumento del PIL di questo indicatore che parla di ricchezza economica fosse un aumento che andasse anche a vantaggio di popolazione. Quello che vediamo invece che è successo è esattamente il contrario, cioè in qualche maniera l'aumento della ricchezza globale corrisponde ad una distribuzione della ricchezza molto più polarizzata di quello che succedeva nei secoli scorsi. Cioè la distanza fra le persone più ricche e le persone più povere, anche se la torta è globalmente aumentata, è aumentata anch'essa invece di diminuire. In questo è effettivamente in qualche maniera un paradosso per la scienza economica, per un certo modo di intendere la scienza economica, e soprattutto un problema sociale di grande rilevanza. Problema sociale che si evidenzia in particolare nella crisi che stiamo attraversando adesso, che è una crisi che, secondo, diciamo, il modo di vedere anche della Caritas in Veritate, dove appunto che si citava prima, è un tipo di crisi differente dalle ultime crisi economiche. E per questo utilizziamo una categoria per distinguerla in tipi di crisi che sono crisi dialettiche e crisi entropiche. Con crisi dialettica si fa riferimento a quel tipo di crisi che investe un sistema sociale ed economico che ha in se stesso in qualche maniera la forza e la modalità di rispondervi e di trovare una soluzione. Un esempio di crisi dialettica è quella del 1929, più volte citato in questi tempi, che investì gran parte del mondo economico e che da cui ci tirò fuori in qualche maniera con una grande invenzione economico-sociale che è quella del welfare, dell'investimento della spesa pubblica, e quindi in qualche maniera quella crisi trovò una sua soluzione all'interno di quello stesso sistema sociale ed economico. Un altro tipo di crisi generale viene detto con una parola un po' complicata, che è crisi entropica, cioè in qualche maniera è una crisi che attiene al sistema fondamentale in cui la struttura economica e sociale si organizza. Un esempio è quello dell'Impero Romano. L'Impero Romano, che fu un impero incredibilmente esteso e forte, come voi ricordate, secondo un certo modo di intendere la storia economica, crollò per una crisi entropica, cioè per una crisi di senso del sistema complessivo di come esso era organizzato. Non furono i barbari che arrivando fecero crollare in qualche maniera, ma fu proprio le modalità con cui era organizzato quel sistema che vennero a mancare. E il superamento di quello fu un cambio di paradigma complessivo. Non fu mantenere lo stesso sistema e trovare soluzioni innovative. In qualche maniera, San Benedetto con l'ora et labora andava a innescare una rivoluzione culturale, mettendo nello stesso piano, abbiamo adesso qui il tempo di approfondire il lavoro e la preghiera, il riposo e l'ozio, che su schiavitù e lavoro era organizzato in buona parte dell'impero romano. Cambiando paradigma metteva i pilastri per il rilancio di una nuova società. Qual è il tipo di crisi che noi stiamo vivendo in questo momento? ad un certo modo di intendere l'economia, con gli studi in cui io mi colloco, siamo in una crisi entropica. Cioè è le fondamenta su cui si ragiona, su cui si fonda il sistema economico e sociale, che in qualche maniera sono venute a mancare di senso. Quindi uscire da questa crisi significa innestare, individuare, innestare, implementare un nuovo paradigma dell'organizzazione economica sociale globale. È una notizia importante, ma insomma, tant'è vero che noi pensiamo che sia sbagliato immaginare di intervenire su questa crisi come si intervenì nel 1929, cioè comunque mantenendo i fondamentali e introducendo delle innovazioni importanti, perché questo produrrebbe una rigenerazione del sistema di crisi. Ora, per farlo e per raccontarvi il senso, per andare dentro questo argomento, io parlerò e declinerò il tema della crisi nel tempo che mi è dato in tre tipi: povertà, finanza e crisi di senso in generale, e rimandando per una lettura che ne fa la Caritas Veritate a appunto il sussidio, la documentazione, dove Stefano Zamani, quando è venuto a Ferrara, credo un paio di anni fa probabilmente, parlava di tre grandi separazioni, eccetera. Quindi dentro quell'ambito di lettura vi do alcuni cenni su alcuni aspetti, che sono povertà, finanza e crisi di senso complessivo, quello che viene detto con una interessantissima nuova branca dell'economia che parte all'inizio degli anni 90 con gli studi di uno studioso americano di psicologia economica, si chiama Easterly, economia della felicità, come grosso, ma adesso vedremo che cosa significa. Allora, per farlo, ne parlo intanto di quella che si può in qualche maniera chiamare una legge di gravità che inverte il nostro sistema economico. Lacuzzi, che è il padrone del sistema di costruzione del sistema economico delle imprese dei mobilifici nel sud dell'Italia, quello che fa anche divani e divani, dice: il costo di un operaio in Cina, il costo anzi della mia impresa complessiva in Cina è 30 centesimi al secondo, in Romania di 60 centesimi al secondo, in Italia di 92 centesimi al secondo. Un'altra impresa, quella l'Indesit, che ha anche avuto dei riconoscimenti come impresa che è capace di lavorare sotto il profilo anche sociale, di impatto sociale, ci dice che lo stesso costo è per loro di 5 centesimi in Turchia, 6 in Polonia e 24 in Italia. Voi capite che questo è un problema molto importante che investe l'economia italiana dentro il sistema di globalizzazione complessiva. E questo è uno dei problemi originali, dal nostro punto di vista, della crisi complessiva, perché i divari di tenore di vita e di costo del lavoro fra nord e sud del mondo, fra paesi poveri e paesi ricchi, è veramente molto, molto importante. E nel momento in cui l'economia si globalizza, è normale, è in qualche maniera fisiologico, che una parte delle imprese, per poter sopravvivere nella competizione globale del mercato, vadano a trovare sistemi di produzione dove il costo del lavoro è minore rispetto a quello che trovano in Italia. E in qualche maniera, lo faccio dopo l'esempio, come se noi avessimo qui, invece della provincia di Rovigo, il Kenya, dove il costo del lavoro è di 30 euro mese, non potremmo e difficilmente potremmo immaginare che il tenore dei nostri salari possa rimanere invariato se avessimo qui molto vicino un paese con quei livelli salariali. In qualche maniera il processo di globalizzazione dell'economia mondiale avvicina questi mercati del lavoro e genera una pressione importante sulle nostre imprese, ma questo non da adesso, questo va avanti da almeno una ventina di anni. Tant'è vero che abbiamo dei casi in cui le imprese cercano mercati diversi già da diversi anni per produrre. ultimi casi, quello della Fiat, ma che sono arrivati all'opinione pubblica, quello di Electrolux forse ha investito nelle ultime settimane il tema. E che cosa è successo? È successo appunto che il PIL mondiale nell'ultimo periodo è cresciuto, quindi la torta si è allargata tecnicamente di 4% all'anno, ma ancora adesso 1,2 miliardi di persone nel mondo vive con meno di un dollaro al giorno e 2,7 miliardi di persone vive con meno di 2 dollari. E in qualche maniera la classe operaia di oggi e in qualche maniera quella riserva di persone che ha necessità di lavorare e che in qualche maniera preme rispetto alle nostre economie. La globalizzazione, dicevo, trasforma i mercati del lavoro locali in globali, aumentando la dispersione salariale. E per questo è, nel nostro modo di vedere, uno dei fenomeni fondamentali che spiega la crisi che sta investendo il nostro sistema, che poi si riflette anche in crisi economica. Allora, qual è il tema? Un altro riflesso è questo: in Europa la quota del PIL che va ai salari è diminuita del 20% in circa 20 anni, perché è proprio questo il fenomeno, cioè la quota di ricchezza complessiva prodotta va ai salari in porzioni sempre minori. In generale la quota dei salari sul PIL in Europa è del 60%, in Cina pensate è del 40%. Quindi questo innesca un elemento competitivo importante. Allora, qual è il tema? Il tema, vedete, è uno dei temi quindi importanti per affrontare questo tema delle crisi è il lavoro per gli ultimi, paradossalmente, che sotto il profilo della dottrina sociale della Chiesa è uno degli elementi cardine, ma diventa, per la razionalità economica, di un certo modo di vedere l'economia in cui io mi riconosco, anche la necessaria via per uscire in maniera positiva dalla crisi, cioè quella di produrre una convergenza fra paesi più ricchi e paesi più poveri, in cui sono i paesi più poveri che vanno verso quelli più ricchi. Perché nel momento in cui questo accade, è chiaro che noi avremo risolto una parte dei problemi. Non so se è chiaro come quello che provo a dirlo meglio. Allora, molti paesi stanno crescendo dal punto di vista della capacità di produrre ricchezza più di quanto stiamo crescendo noi in Europa, nei paesi ricchi. La Cina cresce con una produzione di ricchezza molto rapida. Addirittura i paesi dell'Africa stanno crescendo di più, e questa forse è un'informazione neanche troppo diffusa, che gli altri. Pensate che l'Angola negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni è il paese che è cresciuto di più, con un tasso di crescita della ricchezza, cioè dell'economia complessiva, di 11% all'anno. Addirittura una rivista economica importante anglofona, che è l'Economist, prevede che nei prossimi 10 anni saranno i paesi africani a superare l'Asia. Cosa significa? Significa che i paesi che sono in questo momento meno ricchi si stanno avvicinando alla ricchezza dei paesi più sviluppati, che sono gli Stati Uniti, che è l'Europa, che è il Giappone. Però questa, la distanza che c'è, è ancora una distanza molto grande, e quindi la pressione sulle economie sotto il profilo dei salari, sotto il profilo delle imprese, che invece di far lavorare le persone qui vanno a delocalizzare le loro attività in altri paesi, è importante. Quindi la via evidente, cioè uno dei problemi che genera la crisi è questo divario. Si può dire, detto in un'altra maniera, che uno dei peccati che i paesi più sviluppati hanno fatto è che hanno generato negli ultimi decenni moltissima ricchezza, ma non l'hanno mai condivisa. Adesso in qualche maniera arriva il conto, perché i paesi che sono rimasti più indietro sono i paesi in cui le imprese incominciano a delocalizzare le attività perché costano meno. Quindi uno dei temi importanti è promuovere la convergenza dei paesi più poveri verso lo standard di ricchezza dei paesi più ricchi. E questo è un tema molto importante. È un tema molto importante, ma dobbiamo anche dire che la velocità con cui questo sta accadendo non è altissima. Si immagina dalle proiezioni che la Cina arriverà agli standard di livello di vita dell'Europa fra 60 anni. In questi 60 anni sentiremo la questione competitiva della Cina rispetto a che cosa? Al fatto che molte nostre imprese hanno convenienza a far produrre i prodotti in Cina perché lì il costo del lavoro costa di meno. Molte grandi imprese adesso a livello nazionale fanno lavorare i propri prodotti fuori dall'Italia, come sapete. Mapei, grandi gruppi industriali, la Fiat è sotto gli occhi di tutti. Quindi noi dobbiamo sapere che la divergenza, la distanza fra paesi ricchi e paesi poveri è quella che genera la pressione di crisi in questo momento. In una dinamica di globalizzazione che mette vicini, questa distanza è una delle origini della crisi economica che c'è. Non so se sono stato chiaro. Naturalmente questo ha anche un riflesso sotto il profilo della crisi finanziaria. Perché? Perché un'economia funziona nel momento in cui i ceti medio e bassi, le persone che lavorano, consumano i prodotti che vengono prodotti. Nel momento in cui il potere di acquisto della classe media o bassa crolla, per i motivi che abbiamo riportato prima, cioè perché piano piano le attività delle persone non vengono più svolte nei paesi più ricchi, ma vengono delocalizzate nei paesi più poveri, è chiaro che questo genera un problema economico, ma anche finanziario nei paesi più ricchi. Perché i paesi più ricchi utilizzano il debito, questo in una visione macroeconomica, per cercare in qualche maniera di puntellare, di tenere il potere di acquisto di queste classi di lavoratori che purtroppo possono lavorare di meno, e quindi questo genera un problema anche sotto il profilo finanziario. Naturalmente poi una parte di finanza si è comportata in una maniera non corretta, e questo è un altro discorso, ma teniamo il focus su questo. Meno possibilità di lavorare nei paesi ricchi perché le imprese delocalizzano, diminuzione del consumo interno perché le persone lavorano di meno, possono acquistare di meno, utilizzo dello strumento finanziario del debito nei paesi più avanzati per cercare di tenere su la domanda, cioè il fatto che le famiglie acquistino dei prodotti che è la base della ricchezza economica di un paese, e quindi pressione anche nell'ambito finanziario. Se non sono chiaro mi fate dei segnali. Potete anche dopo ci sono il momento delle domande, quindi lasciamo dopo. Ora, come si posiziona l'Italia in questo scenario globale? L'Italia, come altri paesi, subisce, l'economia italiana, tre shock, si può dire. Quello della globalizzazione, nel senso che abbiamo appena visto all'inizio, e quindi la pressione, la delocalizzazione, il crollo sull'occupazione e sui consumi interni, il crollo, la diminuzione, la crisi finanziaria, e poi anche una pressione dell'euro. Perché? Perché l'euro in qualche maniera è una promessa, la scommessa dell'euro, cioè il processo dell'euro è stata una promessa. Che cosa significa? C'è una legge dell'economia fondamentale che dice che non si può tenere assieme tre cose: i cambi fissi, quello che succede nell'euro, fra i paesi dell'euro, cioè lo scambio che rimane, la perfetta mobilità dei capitali, come succede nella comunità europea, e paesi che hanno forze e capacità produttive diverse. La scommessa dell'euro era quello che, tenendo fermi i cambi, cioè diciamo la finanza complessivamente all'interno dei paesi e la mobilità dei capitali, i paesi più deboli fossero dovevano diventare forti come i paesi più importanti, in maniera tale che i differenziali economici fondamentali si avvicinassero. Questo per l'Italia negli ultimi anni purtroppo non è capitato, ma anche per altri paesi. E quindi in qualche maniera la situazione di stare dentro l'euro genera delle pressioni sull'economia italiana. Allora, per dirlo si evidenzia un punto: negli ultimi 10 anni il tasso annuo di crescita del PIL pro capita in Italia è stato negativo, cioè la crescita della ricchezza per ciascuna persona prodotta. E questo posiziona l'Italia in una situazione non positiva nei confronti degli altri paesi europei, perché rappresenta questo l'unico dato negativo nei 27 paesi dell'Unione Europea. Allora, che cosa deve fare in qualche maniera l'Italia, che ha da una parte questo vincolo dell'euro e dall'altra gioca nella competizione globale? Questo per cominciare a dare anche qualche elemento di prospettiva. Quello che è importante fare è certamente concentrarsi sui fattori competitivi che non sono delocalizzabili, cioè quelle cose che non possono essere prodotte da altre parti, come pezzi delle macchine della Fiat, come i mobili di Natuzzi, di divani che vengono fatti in Cina, come altre attività produttive. E noi abbiamo molte cose importanti in Italia su cui ci si può concentrare. L'Italia è leader mondiale per numero di siti nell'UNESCO, è leader europeo per biodiversità naturali, cioè la ricchezza dei paesaggi dell'Italia è fortissima, è leader mondiale per beni culturali e religiosi, è leader per turisti da paesi extraeuropei in Europa, ha un turismo molto forte che genera il 10% della ricchezza complessivamente prodotta nella nostra nazione, però ha anche molte cose da imparare, perché per esempio ha una scarsa capacità di creare valori da beni culturali. Vi faccio un esempio piccolo, se volete. Il Metropolitan Museum a New York produce 14 euro per visitatore contro i 3,8 degli Uffizi e 0,3 di Pompei, che sono, come dire, dal punto di vista culturale degli elementi molto forti. L'altra attività che l'Italia può e deve fare è ridurre le differenze che ha con i paesi del nord Europa. Noi non abbiamo solo lo spread, quello che viene detto lo spread, che è il differenziale, la differenza dei rendimenti dei titoli di Stato fra la Germania e l'Italia, ma abbiamo molte altre divisioni. È stato fatto uno studio, i 50 spread fra l'Italia e la Germania, cioè le 50 differenze, e c'è per esempio l'istruzione, c'è per esempio quello che viene detto il digital divide, cioè la differenza, l'utilizzo della banda larga che consente l'utilizzo di internet e di strumenti digitali, è molto largo fra la Germania e l'Italia, la giustizia civile, l'efficienza della pubblica amministrazione. Quindi noi abbiamo molte leve su cui operare che ci consentono di recuperare competitività e forza economica nell'Europa, perché i paesi del nord Europa vivono e sono in grado di stare nella globalizzazione con i problemi complessivi e le dinamiche complessive che prima ho molto sinteticamente delineato, in maniera più efficace del nostro paese. Quindi noi abbiamo certamente delle cose, dei margini di miglioramento che possiamo mettere in campo. Adesso poi non la voglio fare troppo a tinte fosche, questa ragione. Naturalmente c'è anche un problema di tipo macroeconomico, che vi spiego con questa slide. Poi io sono andato anche un po' sul tecnico perché era la richiesta del gruppo che ha interloquito con me nella preparazione di questo evento. Per esempio, alcune leve di indebitamento e di utilizzo della moneta che altri paesi sono più liberi di fare. Il Giappone, che ha un debito, voi sentite spesso che noi siamo un paese in cui il debito è molto forte, è vero, però per esempio il Giappone, che ha il debito sul PIL che supera il 200%, ha un raddoppio dell'offerta monetaria, cioè introduce, detto sinteticamente, moneta, liquidità nel proprio sistema economico, cosa che noi non possiamo fare perché siamo all'interno dell'euro, molto forte, e questo rappresenta una leva per gestire la propria economia. Anche gli Stati Uniti, la Federal Reserve, ha posto un obiettivo importantissimo di tenere la disoccupazione sotto il 7%, avendo poi un rientro del proprio debito con calma, cioè non si preoccupa troppo di avere un indebitamento forte. L'Italia in questo ha qualcosa da migliorare, perché diciamo il famoso 3%, che è il limite che voi sentite qualche volta nei telegiornali, imposto dall'Europa, cioè quello è un indicatore che tiene in qualche maniera un indicatore del debito sotto una certa asticella, noi siamo un alunno modello da questo punto di vista, solo che questo in qualche maniera non ci consente di avere la forza economica, le risorse per mettere in campo delle risorse che dovremmo mettere in campo. Allora, da questo punto di vista sarebbe importante avere uno sforamento di questo debito per fare alcune cose importanti. Qui le ricette dipende dal posizionamento e dalla visione che uno ha. Certamente ridurre il cuneo fiscale, cioè appunto le tasse che le imprese devono pagare, introdurre il reddito minimo di inserimento o comunque alcune azioni di politica economica che potrebbero essere molto importanti per l'Italia. Quindi, da una parte abbiamo l'esigenza sul lungo periodo, abbiamo detto, di introdurre politiche che vadano verso una convergenza fra i paesi poveri e i paesi ricchi positiva, cioè non che i paesi ricchi vanno verso la situazione dei paesi poveri, ma i paesi poveri devono andare verso la situazione dei paesi ricchi. Questo sta accadendo, ma sta accadendo lentamente. Abbiamo bisogno di accelerare questo processo, perché se non acceleriamo questo processo abbiamo una pressione sui nostri lavoratori, sulla nostra disoccupazione, che produce anche dei problemi finanziari. Dal punto di vista delle soluzioni più di breve e medio periodo, abbiamo bisogno di avere delle leve finanziarie che ci consentano di fare alcune risorse dal punto di vista delle politiche interne del nostro paese, e di puntare soprattutto su quelle attività economiche nazionali che non sono delocalizzabili, cioè che possiamo in qualche maniera solo produrre qui. Questo è molto importante. Allora, un altro elemento che è importante tenere e che diciamo costituisce uno degli elementi importanti di questa crisi, e che di cui avete senza dubbio sentito parlare, è quello di come la finanza mondiale in qualche maniera agisce. Farò qui un passaggio rapido e per forza di cose anche di tempo a disposizione sintetico, perché il mio tempo sta scadendo. Allora, certamente quello che è necessario fare è disincentivare l'uso errato del denaro. Noi abbiamo una situazione in cui le grandi banche, anche quelle europee, ricevono denaro dalle banche centrali, ma questo denaro non viene utilizzato per le famiglie e per le imprese, per la gran parte viene utilizzato per fare ulteriore finanza. Cioè in qualche maniera questo denaro non si traduce in attività d'impresa, in economia reale, ma si traduce in generare altra finanza. Tant'è vero che il livello del mercato finanziario è già tornato ai massimi rispetto alla crisi. L'economia reale no. Questo è in qualche maniera anche l'uso di quegli strumenti finanziari derivati di cui tanto si parla è già tornato ai livelli massimi pre-crisi. L'economia reale non è stata in grado di tornare. E uno dei motivi per questo è evidentemente perché il denaro non viene utilizzato per finanziare le imprese o per sostenere le famiglie. Chi ha provato a farsi dare un mutuo nella banca ultimamente sa che è un'esperienza molto complicata per comprare una casa, per esempio, ma viene utilizzato per fare ulteriori finanze. E questo perché? Perché evidentemente se ci si siede in un CDA, un consiglio di amministrazione di una banca, se bisogna decidere dove allocare il denaro, è molto più conveniente allocarlo in attività magari con un rischio più alto, ma con la possibilità di generare dei ritorni più alti in finanza, piuttosto che darlo alle imprese e alle famiglie che hanno un'attività finanziaria con margini molto più bassi, più rischiosa, che genera delle sofferenze. Allora quello che bisogna fare è questo, cioè disincentivare l'uso errato di questo denaro. Azioni possibili dal punto di vista tecnico è certamente una tassa sulle transazioni, quelle che fanno finanza per finanza, certamente la separazione fra le banche commerciali e le banche di affari, cioè separare l'attività di investimento per l'investimento da quello da utilizzo del risparmio delle persone per metterlo in attività che possono essere di tipo speculativo. Certamente incentivare la presenza di soggetti finanziari che usano e fanno finanza in maniera diversa, le banche di credito cooperativo, le banche etiche, è tutto un movimento che sta crescendo moltissimo negli ultimi periodi e che è quello che ha, come dire, la finalità non di massimizzare il profitto per chi possiede la banca, ma di massimizzare l'attività, anche le ricadute sociali della banca stessa, cioè di utilizzare il denaro per lo sviluppo dell'economia reale. Ultimo punto che voglio toccare è questo. Un ulteriore elemento di difficoltà che ha generato la crisi è quello del crollo del benessere percepito. Qua c'è una curva che ho utilizzato diverse volte, non voglio essere molto complicato o troppo tecnico, però c'è, voi vedete qui, questa che è più marcata e più alta è la ricchezza prodotta in Italia nel periodo dal 1970 al 2010. Questo è un indicatore che dice del livello di soddisfazione in Italia, quello che viene detto di benessere percepito. Si chiede alle persone come si sentono, se sono contente. Tenete conto che questo tipo di analisi si fa in tutti i paesi OCSE, quindi non sono tutti gli italiani. È una tabella che è stata utilizzata da Mario Draghi quando era ancora governatore della Banca d'Italia. Che cosa succede? Succede che voi vedete che a un certo punto, cioè fino a un certo punto, la ricchezza materiale è cresciuta uguale con il senso di benessere. A un certo punto queste due curve si dividono, la ricchezza materiale prodotta cresce per poi iniziare a crescere negli anni della crisi e poi invece quella del benessere percepito in qualche maniera. Le curve continuano così negli ultimi anni, scendono un pochettino di più. Allora, questo è un elemento importante con cui voglio chiudere questa mezz'ora, che è quello che attiene appunto al tema del senso dell'economia e della felicità. Perché cosa succede? Succede che in qualche maniera, oltre un certo livello di reddito, il benessere delle persone non è più collegato alla ricchezza materiale prodotta. Che se volete questo può essere anche una considerazione non particolarmente brillante, cioè nel senso i soldi non fanno la felicità oltre un certo livello, però questo dice di un fenomeno molto più importante che è anche generativo della situazione di crisi che abbiamo. Lo dico anche per non annoiarvi troppo con un esempio che qualche volta faccio, che è quello delle... A voi avete presente la middle class americana, cioè quella situazione delle villette con il prato davanti, la macchina, la piscina? Allora, cosa succede? Succede che tra vicini generalmente si innesta una competizione, no? Se uno si prende una macchina un pochino più grande, il vicino dopo un po' di tempo arriva con un SUV enorme, se uno allarga la piscina, il vicino fa un trampolino di 5 metri. Le competizioni si scatenano soprattutto nel momento degli addobbi per Natale, avete visto nei film che hanno delle luminarie incredibili. Cioè, in qualche maniera, è un esempio sciocco per dire che uno dei meccanismi che ha generato il nostro sistema economico è quello di avere una competizione sui prodotti. Cioè, in qualche maniera la gente tende a competere attraverso l'acquisto dei prodotti, a posizionarsi, ad avere una posizione sociale utilizzando l'acquisto di merci e prodotti. Cioè, si dice competizione posizionale dal punto di vista tecnico. Allora, questa cosa qui, detta con un esempio se volete povero, che cosa fa? Se voi ci pensate, aumenta la ricchezza economica prodotta, perché se uno compra una macchina, ne compra un'altra, la domanda interna sale, quella che sta crollando adesso, e quindi le imprese producono un'ulteriore macchina e il PIL complessivo cresce. Però il livello di soddisfazione non è tantissimo, perché vince quello che ne ha di più. Gli altri, anche se hanno molti più beni di quelli che necessiterebbero, in qualche maniera non sono molto soddisfatti perché hanno perso questa competizione. E allora, una delle cose importanti anche per disinnescare la crisi è le lenti, le mappe cognitive con cui noi leggiamo il sistema economico. Perché il prodotto interno lordo non può essere il solo soggetto su cui si misurano le politiche economiche dei paesi, perché evidentemente il benessere delle persone è legato a molto altro, non solo alla ricchezza materiale. Questo infatti è oggetto di studio di tante commissioni, anche quella nazionale, fatta da uno studio che si dice benessere equo e solidale del ministro Giovannini, ormai ex ministro perché oramai non c'è più, lui era presidente dell'Ista, che ha esattamente questo obiettivo, cioè di dare lenti diverse per le politiche economiche. Perché se noi lo leggiamo solo in termini di PIL, cosa succede? Che quell'aumento della ricchezza genera minore benessere nella società. Perché all'aumento della ricchezza così generato, questo fa aumentare il livello di frustrazione nella società. Quello che è aumentato tantissimo è il consumo di psicofarmaci negli ultimi 20 anni nella nostra società, e questo evidentemente necessita di ricollegare la sfera della generazione della ricchezza economica con il benessere sociale delle persone. Detto in termini tecnici, bisogna aumentare quelli che vengono detto da uno studioso Schiaposti i beni di stimolo e diminuire i beni di comfort. I beni di stimolo cosa sono? Sono cose che hanno un impatto molto importante sul nostro benessere, ma che per goderne bisogna in qualche maniera fare un investimento. Se uno vuole godere di una bella suonata al pianoforte, deve prima investire nella capacità di poter suonare, nelle lezioni. Se uno vuole godere di una bella sciata, deve banalmente imparare a sciare. Se uno vuole fare un'esperienza in montagna, cioè bisogna che ci siano un aumento di produzione di beni in cui viene coinvolta la persona a investire in quell'esperienza lì. Quello che fa il mercato è esattamente il contrario: sollecita i beni di comfort, che sono beni che non richiedono nessun tipo di sforzo da parte di chi li consuma, se non lo sforzo economico di comprarle. Ma badate bene che questo cosa succede, cosa fa? Provoca dipendenza e attenua la capacità di consumare beni di stimolo. Allora, questo è quello che si dice il meccanismo fondamentale di quello che viene detto l'economia dell'identità. Cioè, le ultime generazioni tendono a crearsi una propria identità utilizzando beni di comfort, cioè acquisti identitari, di vestiti, di accessori, di alimentari, piuttosto che creare una propria utilità attraverso beni di stimolo, cioè attraverso l'investimento in costi cognitivi, motivazionali, di fatica, che se lo generano un benessere molto più duraturo. È chiaro che il meccanismo di mercato tende a far prevalere i primi rispetto ai secondi. Per quale motivo? Perché evidentemente i secondi generano una ricchezza materiale molto più alta. Perché se noi in qualche maniera creiamo la nostra identità attraverso un acquisto identitario, questo aumenta il PIL, aumenta la ricchezza materiale. Però tendenzialmente non aumenta, o forse diminuisce il benessere duraturo delle persone. Allora vedete che il tema della felicità, che io ho dovuto trattare in maniera molto veloce evidentemente, è un tema che c'entra con la crisi odierna, non nell'ambito dei sistemi macroeconomici che abbiamo toccato prima, cioè il tema del rapporto fra i paesi poveri e i paesi ricchi, il tema dell'utilizzo di una politica monetaria di cui noi siamo privati nell'ambito dell'euro, eccetera, ma attiene alla dinamica di produzione del valore sociale ed economico che investe le nostre società. Allora, da questo punto di vista, mentre per il primo grande problema è importante individuare politiche che facciano convergere verso l'alto, cioè facciano arrivare i paesi più poveri verso la ricchezza dei paesi più ricchi, e per esempio il commercio ecosolidale è una di queste attività, perché cosa fa? Ha una politica esattamente in questo senso, cioè di dire io non vado nei paesi in via di sviluppo a sfruttarli, ma valorizzo quella capacità di produzione e promuovo i diritti delle persone che lavorano in quei paesi, mentre le politiche nazionali devono passare per le cose che abbiamo detto, questo tipo di problema deve vedere come risoluzione l'allargamento nell'attività economica di quegli spazi in cui l'economia non si fa per un obiettivo strumentale solo di ricchezza, ma si fa in qualche maniera perché l'attività economica è uno strumento a un fine più ampio, quello per esempio dell'utilità sociale e del benessere sociale. Le organizzazioni come le cooperative sociali, le associazioni, tutto il mondo dell'economia sociale è esattamente questo, cioè un luogo in cui la dimensione economica e la dimensione sociale si raccordano e che aumenta gli spazi di produzione di beni di stimolo e di capacità di sviluppo della popolazione e di partecipazione della popolazione nella società. Non mi trattengo su questo, ma sappiate che questa parte della società sta crescendo, dell'imprenditorialità sociale, dell'economia sociale, sta crescendo moltissimo. Chiudo dicendo che una delle infrastrutture più importanti, lo dicevamo nel gruppo di lavoro che abbiamo fatto, che va in qualche maniera, dal mio punto di vista, sollecitata per lo sviluppo del nostro paese, è appunto questa di aumentare la capacità di generare beni di stimolo, di sostenere costi cognitivi e motivazionali, di affrontare, come dire, ostacoli delle giovani generazioni. Se noi siamo in grado, come paese, di aumentare la quota di giovani capace di avere un percorso di vita identitario tramite beni di stimolo, tramite capacità di sostenere costi cognitivi e motivazionali, sacrifici, noi avremo una delle infrastrutture non tangibili, ma intangibili, più importanti e fondamentali per lo sviluppo del nostro paese. anche a fronte delle dinamiche macroeconomiche che in qualche maniera ci mettono in difficoltà. Scusate la narrazione per cenni, ma mi finisco qui. Grazie.